Buonasera, buonasera a tutti. Come dicevo, la sigla per queste settimane sarà diversa dal solito perché ci troviamo nei giorni del Omer, che abbiamo cominciato a contare la seconda sera di Pesach. E come ogni anno quando arriva l'Omer noi cambiamo la musica, perché non si può ascoltare musica con strumenti. E qua, anche se sembra che siano strumenti musicali, ma in realtà non sono strumenti, sono persone che cantano soltanto e con la loro voce fanno, sembra che siano strumenti ma non lo sono. Perciò per le prossime settimane ascolteremo questo tipo di questo tipo di canzone. Avremo tanti argomenti stasera da toccare. Cominciamo come al solito con la nostra lettura di Tehillim. Leggiamo i due salmi per i nostri fratelli in Israele, per i prigionieri che possono tornare a casa sani e salvi, e tutti i soldati, e la guerra possa finire il più presto possibile. Amen. Anzi, oserei dire, estendiamo anche queste preghiere per tutti i malati e per tutti gli ebrei del mondo che si trovano in posti di pericolo, come i studenti delle università varie che stanno soffrendo, specialmente a Los Angeles, che stanno soffrendo e non riescono a vivere una vita tranquilla, da tutti i video che noi vediamo, che non li fanno entrare in classe e così via. Perciò una preghiera per tutto il mondo intero, che il mondo cominci un po' a riprendere la sua da'at, la sua mente. L'amnazeach mizmor le David yancha Adonai b'yom tzara yezagev Hashem elo Yaakov ישלח עזרך מקודש ומציון יסדקה יזכור כל מנחותיך ועולת חדש נסלע ייתן לך כלבביך וכל הצעתך ימלא נרענה בשבותיך ובשם אלוהים נלגול ימלא אדוני כל משאלותיך אתה יודעתי כי יושיע אדוני משיחו יניה משמי קודשו בגבורות ישע ימינו אלב הרכב אלב הסוסים ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר היי מקרו ונפלו ואנחנו קמנו ואני תודה עד אדוני יושיע המלך יעננו ויום קורנו 121 שיר למעלות אשא עיני אל הערים מאין יבוא עזרי עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ אל ייתן עמוד רגליך אל ינום שומריך הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל אדוני שומריך אדוני צילך על יד ימינך יומם השמש ליגה כברך בלילה, אדוני ישמורך מקורא ישמור נפשך, אדוני ישמור צאתך בויך מעתה ויד עולם. קידיאמו קוטסמנטי אדוניונו דקאזה כמו הסולטו לידארה כל כמונטה אינצה דקה כפוסה ורמנטה פורטרה בנדיציונה על מונדו אינטרו. אוקיי, פרימה די פרלארה דלה פרשה דלה נוסטה סטימנה, כלה פרשה די אחרי מות. לונדי כעריבה, che è il 6 maggio, abbiamo sono due date che capitano quest'anno, capitano insieme. Uno è il Yom HaShoah, il giorno del ricordo della Shoah, e l'altro è il 28 di Nissan, e andremo a spiegare entrambe le date cosa significano. Cominciamo con Yom HaShoah. Quando arriva questo fatidico giorno, Yom HaShoah, vediamo che tante persone si arrabbiano, tante persone scrivono post su Facebook, Instagram o dovunque sia, nei social, non dimenticheremo mai e cose simili. Certo, sono delle frasi che ognuno di noi fa uscire fuori dal proprio cuore. Sicuramente dopo tanti anni ancora tutti i nostri cuori ancora stanno sanguinando di dolore e tante cose simili. Però ricordiamoci che scrivere o avere pensieri negativi, emozioni negative, per quanto sia naturale, non aiuta niente la causa. Qua abbiamo un genocidio. Abbiamo avuto 6 milioni di fratelli, giovani, vecchi, uomini e donne che sono stati bruciati, che sono stati uccisi. E sicuramente la loro anima, avere da parte nostra un sentimento o scrivere, o arrabbiarsi o essere tristi, sicuramente l'anima di questi 6 milioni non gioisce, non trae nessun tipo di vantaggio. Noi che siamo vivi dobbiamo cercare piuttosto di far sentire bene queste anime, almeno nel giorno del Yom HaShoah, far sentire bene, elevare spiritualmente queste anime che sono mancate per i Kiddush Hashem, il fatto che sono ebrei. Perciò, ripeto, fare cose, magari facciamo tante volte cose futili che non aiuta niente. Piuttosto, ogni anno, lo ripeto, dobbiamo fare un qualcosa di positivo. Ci sono nel mondo più o meno 15 milioni di ebrei, più tanti gentili che sono amici del popolo ebraico. Figurarci se ognuno di noi nel mondo, 15 milioni più altri X, questo giorno diciamo, vogliamo fare una svolta, un cambiamento nel mondo, vogliamo prendere su di noi la responsabilità di migliorare il mondo, di dare una svolta positiva, di fare in modo che la gente cominci, come dicevo prima, a impadronirsi della propria mente di nuovo o nuovamente, di fare un qualcosa di cambiare radicalmente l'andamento del mondo. Con un'opera di bontà, una mitzvah, un'opera di aiuto verso il prossimo, qualsiasi forma di bene che noi aumentiamo nel mondo, e diciamo che questo bene che noi prendiamo su noi stessi lo dedichiamo ai 6 milioni che sono mancati, allora questo, a mio avviso, è un modo positivo di come passare la giornata degli Yom HaShoah. Vuol dire, è un modo costruttivo. Un modo che io sto facendo nonostante il mio dolore, che tutti sicuramente abbiamo un dolore nel cuore quando ricordiamo queste scene, quello che è accaduto, vediamo i filmati, tutti noi soffriamo, ma la sofferenza in sé da sola non aiuta niente. Se noi veramente vogliamo aiutare i 6 milioni di morti, dobbiamo fare qualcosa di attivo, qualcosa di positivo, qualcosa di buono per il mondo, per il prossimo. Per esempio, loro non possono più fare le mitzvot. Non essendo più in questo mondo fisico, in questo corpo fisico, non possono fare le mitzvot, non possono mettere tefillin, le donne non possono accendere le candele di Shabbat, non possono più osservare lo Shabbat e così via. Perciò se noi che siamo vivi vogliamo dedicare qualcosa alla loro memoria, dovremmo dire io questo Shabbat che viene, domani, dopodomani, farò una mitzvah che di solito non farò, anzi, magari riuscirò a farla anche tutti i Shabbat, che sia candele o che un uomo vuole mettere tefillin, che mette tefillin. Ripeto, ognuno può trovare un qualcosa di buono, anche portare un pasto caldo a qualcuno, chiamare una persona, qualsiasi forma di amore per il prossimo, di emanare bontà, questo è sicuramente un qualcosa che le loro anime potranno gioire e giovare di una nostra azione piuttosto che avere risentimento e tristezza e rabbia, che ripeto è normale, ma non porta nessun tipo di non avanza niente nella vita. Non portiamo, non, il mondo non va avanti con i nostri sentimenti negativi. Perciò il mio messaggio è a tutti quelli che ascoltano, per favore, passate anche la parola. Questo Shabbat che prima di Shabbat della Yom HaShoah, accendere le candele Shabbat, fare il Kiddush, fare qualcosa di diverso dalle altre settimane, aumentare un qualcosa e dedicarlo alle anime dei nostri fratelli. Sempre parlando di Yom HaShoah, il grande Elie Wiesel, che ormai da qualche anno è mancato, il premio Nobel per la pace, una persona di grande spicco, di grande intelligenza. Elie Wiesel, negli ultimi anni della sua vita, si era molto avvicinato alla religione e si era molto avvicinato anche al Rebbe. E ha avuto con il Rebbe diversi colloqui e così via. Lui racconta questa storia molto triste. Era un ragazzino di 14 anni e si trovava nei campi di concentramento con suo papà. Lui. Sappiamo tutti che lì c'era fame, le persone morivano letteralmente di fame. Lui aveva questo pezzo di pane che ricevevano ogni giorno, un pezzetto di pane. Lui, ragazzo di 14 anni, l'aveva finito. e aveva fame, ovviamente, i giovani hanno fame. Lui racconta questa storia e ancora quando la raccontava, dopo anni e anni e anni, si sentiva in colpa di quello che andrò a raccontare. Lui racconta, quando ha finito un giorno che aveva finito il suo pezzo di pane, sperava che suo papà morisse per poter prendere il suo pezzo di pane. E lui quando lo raccontava ormai da adulto, post Shoah, piangeva di dolore, di vergogna, di rammarico con se stesso. Di come io ho potuto, come una persona può mai pensare che il padre muoia per poter prendere il suo pezzo di pane e vivere e mangiare. Ovviamente non si può giudicare, non possiamo mai sapere in quei momenti quanta fame c'era, che situazione c'era, ma guardiamo la differenza tra i nazisti e Elie Wiesel. Queste persone hanno ucciso milioni di persone a sangue freddo, non in una guerra, non in combattimento dichiarato, civili a sangue freddo li hanno presi, sappiamo benissimo, sparavano, li bruciavano, li gasavano. Loro uccidevano le persone come se fossero insetti. Elie Wiesel, discendente di Abramo, Isacco, Giacobbe, dopo decenni ancora aveva la coscienza che gli dava fastidio per un qualcosa che probabilmente è naturale, sopravvivenza. Lui che ha auspicato che il proprio padre morisse per togliere il pane dalla bocca, non riusciva a perdonare a se stesso questo sentimento che aveva. Vedete, i tedeschi, i nazisti se vogliamo dire, comunque i tedeschi erano, e forse tuttora lo sono, un numero uno, perlomeno in Europa, su tanti fronti. E erano grandiosi, avanzati veramente in tante cose, e tuttora lo sono. Ma il problema è che loro non avevano Dio. Avevano tanta intelligenza, erano avanzati in tanti campi, ma di base loro non avevano Dio, non conoscevano Dio, non sapevano cosa fosse Dio. E questo può distruggere veramente il mondo. Puoi essere il numero uno su tanti fronti, ma se non hai Dio dentro di te, se non hai timore di Dio, amore di Dio, se non hai la conoscenza di un Dio che è un Dio della bontà, rischi veramente di distruggere il mondo intero, come infatti loro stanno facendo. Elie Wiesel una volta viene raccontato che lui chiese al Rebbe una domanda molto sharp, molto fine, molto tagliente. Dice: Rebbe, dopo l'Olocausto, dopo che abbiamo visto quello che abbiamo visto, come si può ancora credere in Dio? Un Dio che ha permesso che bambini morissero, donne e uomini innocenti morissero. Rebbe, spiegami, come io posso, come si può credere in un Dio che ha permesso tutto questo? Il Rebbe, dopo un lungo sguardo, questo era in udienza privata, dopo un lungo sguardo penetrante, fisso negli occhi di Wiesel, gli dice: caro professore, dopo l'Olocausto, dopo la Shoah, dopo che l'uomo è caduto così in basso, che ha fatto quello che ha fatto, a chi vuoi che io creda? Nell'uomo o in Dio? Se c'è un po' di fede dopo l'Olocausto, sicuramente non è fede in una persona, ma sicuramente nell'umanità. Ma sicuramente è fede in Dio. Perciò più che mai, quando abbiamo visto la bassezza dell'umano, dove può arrivare, la crudeltà, la follia dell'umano, dove può arrivare, dicerebbe, anzi, più che mai, Dobbiamo credere in Dio perché Dio è veramente onnipotente, Dio veramente non può fare queste cose. Che poi abbia permesso che succedessero, ovviamente sulla Shoah non si può chiedere, nessuno può sapere perché Hashem ha permesso, perché Hashem. Queste sono cose che non possiamo sapere, non chiediamo neanche, ma l'umano è caduto così in basso e Hashem sicuramente ci dà ancora una volta la speranza in un futuro migliore. Da Hashem possiamo avere speranza. In un umano di quella generazione, infatti abbiamo visto che non c'è nessuna speranza. La speranza è adesso che noi comunque, anche se stiamo vivendo momenti difficili, la speranza è di cercare di aumentare sempre di più la divinità nel mondo. Come dicevamo prima, a loro mancava Dio e hanno fatto quello che hanno fatto. Intelligenza avevano, soldi avevano, tutto avevano, Dio non avevano. Quello che noi tutti al mondo, miliardi, 7, 8 miliardi di persone al mondo dobbiamo fare per migliorare, per guarire il mondo è che ognuno di noi deve riscoprire Dio. Tutti noi dobbiamo capire che c'è un Dio in questo mondo e noi dobbiamo seguire le leggi di questo Dio. Possiamo essere ebrei, cristiani o altre religioni, non è importante, Dio è sempre uno e dobbiamo portare la conoscenza, la presenza di Dio in questo mondo per evitare che la storia si ripeta. Purtroppo la storia si sta ripetendo, ovviamente non in quei numeri, Baruch Hashem, ma la storia, vediamo che la gente è da fuori di matto, la gente non capisce più niente. Studenti vogliono entrare in classe e li fermano, i compagni propal li fermano, non li fanno entrare, il video che vediamo tutti i giorni. Che Hashem possa veramente rivelarsi un pochettino a noi, che noi possiamo cercare Dio, trovare Dio e tornare un po' alla sanità mentale e di acquisire sempre di più sanità mentale per veramente tornare ad essere più umani e che Mashiach venga e possa salvare veramente tutto il mondo intero. Perciò per concludere questa prima parte della nostra lezione, abbiamo avuto 6 milioni di ebrei, siamo in 15 plus. Che ognuno di noi adotti un'anima dei 6 milioni. Adottare, cosa di solito adottare vuol dire io lo prendo in casa, adotto un bambino che viva con me, o anche adotto a distanza, adottare a distanza. Adottare uno dei 6 milioni di ebrei mancati vuol dire appunto quello di fare una mitzvah per lui in nome suo. Continuare a vivere anche per quella persona che è mancata. Mi viene in mente adesso una storia mentre parlo, non l'avevo pensato prima. C'era questo, non dirò i dettagli precisi, ma il succo è questo. C'era questa persona aveva passato un incidente. E stava per morire. Però per miracolo questa persona rimane viva. Un giorno lui parla con Dio e dice: Dio, ti farò vedere, ti dimostrerò che la tua scelta di mantenermi in vita è stata una scelta giusta. Ti farò vedere che da oggi in poi io cambierò il mio modo di essere, migliorerò la mia persona, diventerò un ebreo migliore, sarò più osservante per ringraziarti che sono vivo e per farti sentire che hai fatto una buona scelta, che io sono vivo. E questo è il punto. Dobbiamo fare la scelta, dobbiamo vivere in un modo così ricco, così buono di speranza e di spiritualità, che Dio possa dire: oh, sono contento che ti ho portato al mondo, sono contento che tu sia in questo mondo qua, che possa migliorare l'andamento del mondo. Ok, sempre lunedì, oltre a essere Yom HaShoah, è anche il 28 di Nissan. 28 di Nissan è successo che nel 1991, ogni anno ve lo racconto, il Rebbe, in una serata normale, era già finito Pesach da qualche giorno, come adesso proprio. E io ero lì presente, mi ricordo, ero un ragazzino. Era appena andato in America per studiare, per cominciare i miei studi nel collegio rabbinico. Avevo passato il Pesach con il Rebbe ed ero andato proprio nei primi giorni alla mia nuova scuola, che era a New Jersey, non proprio dove c'era il Rebbe, un po' più in là. E sentivamo questo discorso proprio in diretta con il hook-up, come si dice, il microfono, eravamo lì, tutti sentivamo, anche se eravamo a New Jersey, il Rebbe a Brooklyn, sentivamo questo discorso. Il Rebbe ha parlato di tante cose e ha detto: ormai tutto quello che io potevo fare per portare Mashiach l'ho fatto. Il Rebbe ha sempre detto che questa generazione è la generazione che vedrà Mashiach. Noi dobbiamo tutti lavorare per portare la rivelazione di Mashiach. E Rebbe dal primo giorno che ha preso la leadership di Lubavitch, la prima cosa che ha detto è: questa è la generazione che dobbiamo lavorare per portare la redenzione finale tramite Mashiach. Dice: tutto quello che ho fatto in questi anni, tutto quello che potevo fare, l'ho fatto. Da ora in poi lascerò a voi, parlava non soltanto ai suoi Hasidim, ma a tutto il mondo intero, lascio a voi il compito di portare Mashiach. Fate tutto ciò che potete per portare Mashiach. Una buona azione, qualsiasi cosa che potete fare. Provate a pensare, lascio a voi il compito. E da quel giorno tutti noi, dal 1991, c'è stato un grande risveglio e Rebbe, quando parlava, parlava con un tono molto forte, da una parte addolorato che Moshiach non è arrivato, ma dall'altra parte con tanta, donava speranza a tutti noi. E poi sappiamo che da lì, a breve, poi non abbiamo più visto il Rebbe fisicamente con gli occhi, e veramente adesso tutto è sulle nostre spalle, fisicamente, perché il Rebbe è sempre con noi, anche spiritualmente, il Rebbe continua a guidarci e tutto quanto, ma chi veramente deve fare qualcosa, adesso siamo noi, che con le nostre azioni, aiutare un'altra persona, avvicinare un'altra persona a Dio, praticamente il Rebbe dice: fate quello che potete, di tutto quello che potete, portate il Mashiach, adesso è in mano vostra. Tutti noi che siamo in questo mondo, che siamo in questa barca, quando arriverà Mashiach avremo un ritorno, un guadagno spirituale, ovviamente parlando. Quando arriva Mashiach, oltre al fatto che finiscono le guerre, oltre al fatto che la gente non morirà più, non ci sarà più concorrenza, non ci sarà più guerre, non ci sarà più, anche all'interno delle persone, non ci sarà più la gelosia, perché il mondo sarà così tanto pieno di, come viene scritto in Isaia e negli altri profeti, il mondo sarà così pieno di tutte le bontà del mondo, non mancherà cibo, non mancherà soldi, non mancherà niente quando avrà Mashiach. Perciò non ci sarà motivo di litigare, di avere guerre o cose varie. Ma oltre a questo ritorno materiale, Mashiach porterà un ritorno spirituale. Riceveremo Torah Hadashah, altri insegnamenti molto profondi della Torah. Rivedremo tutti i nostri padri, Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, tutti quelli che sono morti nel tempo risusciteranno. E la Torah verrà, tutte quelle mitzvot che oggi non possiamo fare, dei 613, tante mitzvot sono impossibili perché sono connesse con il santuario, i sacrifici, gli incensi, tante mitzvot. Finalmente potremo rifarle. Perciò vuol dire che una grande fetta di spiritualità che oggi noi non abbiamo, sia a livello di studio che a livello di pratica, quando arriverà Mashiach, di nuovo Mashiach porterà completezza nella Torah. Perciò non soltanto pensare: ah, sto male, che speriamo che venga Mashiach. Noi dobbiamo spiccare che Mashiach venga non per risolvere i nostri problemi materiali del fine mese, della guarigione e quant'altro. Noi dobbiamo spiccare che Mashiach venga perché questa è la nostra vita. Tutto il mondo è stato creato per la Torah e che Mashiach possa venire in questo mondo. Allora, la Torah non è completa se non c'è Mashiach. Perciò dobbiamo vivere questo concetto come una meta primaria che vogliamo che Mashiach venga per il benessere del mondo intero, non soltanto materiale, ma specialmente il benessere spirituale. E Rebbe ha detto: ve lo lascio a voi, che ognuno di voi faccia quello che può. Vuol dire che ognuno di noi nel mondo può fare un qualcosa che, aggiunto a qualcosa del resto del mondo, tutti insieme potremo fare tante piccole cose che insieme fa una grande cosa. Perciò Questa era la grandezza del pensiero hassidico, del pensiero del Rebbe, che non tutto o niente. Fai un grammo, fai un qualcosa, fai un passo avanti, metti anche tu qualcosa dentro il calderone e ognuno di noi quando metterà qualcosa potremo portare tanta tanta luce nel mondo intero. Ok, passiamo adesso alla nostra parashah. La parashah di Acharei Mot parla della morte dei due figli di Aharon, Nadav e Aviù, e parleremo anche di questo più avanti. Nella parashah, tra le varie regole che vengono elencate, c'è anche la regola, parla anche di Kippur nella nostra parashah. E racconta che, la Torah scrive, che il sommo sacerdote, il Kohen Agadol, quando arrivava Kippur e lui entrava nel Kodesh HaKodashim, nel Santo dei Santi, vuol dire un giorno all'anno soltanto, il Kohen, soltanto il sommo sacerdote poteva entrare in questa aula che era il Santo dei Santi. Nessun altro giorno poteva entrare nessun'altra persona, soltanto il sommo sacerdote il giorno di Kippur. E lui entrava lì a pregare per il popolo intero, a auspicare per il popolo intero. E c'è scritto che lui, il Kohen di turno, il sommo sacerdote, quando entrava, doveva necessariamente essere sposato. Infatti c'è scritto che lui espiava i peccati per se stesso e per la sua casa, vechiper ba'ado u be'ad beitor, la sua casa ovviamente non si intende la casa, i muri, ma nel linguaggio biblico la casa è la nostra moglie, perché la moglie è tutto, la casa è tutto, la protezione, il calore, la moglie è la protezione, il calore che una persona ha. Perciò, visto che la Torah dice che il Kohen entrava e chiedeva espiazione per se stesso e per la famiglia, vuol dire che lui doveva per forza avere una moglie. Se poverino il Cohen era vedovo, non poteva fare questo lavoro. Anzi, quando il Cohen aveva la moglie, era viva, in un caso normale, addirittura lui. La Torah dice che lui doveva avere, gli si preparava un'altra moglie, se eventualmente la moglie moriva, magari il giorno prima di Yom Kippur, che lui aveva già qualcuno per sposarsi, per poter entrare a fare il servizio da sposato. Talmente era importante che lui doveva essere sposato. Però se era un anziano che ormai era già vedovo e non aveva moglie, non poteva, purtroppo, non poteva fare entrare nel Kodesh HaKodashim, nel santuario. Perciò qua vediamo che è una doppia sofferenza, sia il fatto che lui è rimasto vedovo, magari da anni, e il fatto che lui non poteva neanche entrare a fare il suo lavoro, quello che un sommo sacerdote deve fare. Perché? Perché non è sposato. E qui, in questa regola vediamo che c'è la base di un'idea importante della Torah. Vedete, adesso spiegherò cos'è questa cosa basilare che impariamo da questa mitzvah. E questa fa la differenza basilare tra la religione ebraica e le altre fedi che esistono nel mondo. In tutte le altre fedi, se vuoi essere spirituale, se vuoi essere connesso con Dio, cosa devi fare? Devi essere totalmente distaccato da quello che è la materia. Per esempio, il prete, i sacerdoti cristiani o il prete, non può sposarsi, perché lui non può avere un qualcun altro se non che Dio. Il suo amore deve essere soltanto per Dio, perciò non può avere altri pensieri, non può avere altri, non so esattamente, ma sappiamo che avere una donna, una famiglia, una moglie comporta distrazione e tempo per altre cose. Il sacerdote nel cristianesimo deve sposarsi soltanto con Dio, perciò lui non può sposarsi con una donna, non può avere una famiglia, non può avere figli. Altre fedi fanno tanti digiuni per appunto abbassare il corpo, aumentare l'anima. Altre fedi fanno il digiuno della parola, per anni e anni in Tibet non parlano e così via. Ci sono tanti tipi di queste cose qua, ma il punto è, se la persona stessa è una persona materiale e vive in un corpo fisico, in un mondo fisico, come tutti noi lo siamo, come fa a essere soltanto spirituale? Come possiamo dire a un umano, distaccati dalla tua materialità totalmente, non mangiare per giorni, non parlare, non avere una moglie, non avere una famiglia? È una cosa un po' che l'ebraismo dice non può essere così, perché? Perché se la persona è materiale, ha bisogno di mangiare, ovviamente nei limiti, ovviamente deve essere tutto secondo le regole della Torah, ma tutte queste cose materiali come avere rapporti carnali, avere figli, avere una famiglia, nella Torah non soltanto che sono permessi, ma sono una mitzvah, sono un obbligo che ogni persona deve sposarsi e avere figli. Perciò, come fa a essere soltanto spirituale? Ovviamente non può esistere perché è il contrario della natura, del mondo, è la contraria della natura, di quello che noi siamo. Noi non siamo angeli. Un umano ha bisogno di tutte determinate cose, ovviamente sempre nei limiti strutturati nella Torah. Ma nelle altre fedi pensano che si possa fare perché? Perché in realtà tutte quelle altre fedi sono basate su un dettame di un umano. Per esempio, il cristianesimo viene da quello che Gesù ha insegnato. I musulmani, il loro maestro era Maometto e così via. Perciò, com'è possibile che queste fedi dettino un qualcosa che secondo la Torah è così strana perché va contro la natura umana? Semplicemente perché non è una cosa divina. Queste fedi, questi dettami non vengono da Dio, ma da un profeta, da un maestro che poi ha allargato la religione. Perciò è un umano che ha detto queste cose. Perciò un umano magari da solo non arriva a capire che l'umanità fa parte di procreare. Nell'umanità c'è mangiare, dormire, bere, avere un corpo fisico che Dio ci ha dato, curare il corpo e così via. Nella Torah, viene spiegato che Dio, attenzione, non è né materiale né spirituale. O forse meglio dire, non è soltanto materiale, non è soltanto spirituale. Dio è tutto, no? Dio si trova. Non possiamo dire che Dio non è spirituale o neanche materiale? Perché è Dio che ha creato la materialità. È Dio che ha creato la spiritualità. Perciò lui non può essere un qualcosa sotto di quello che lui ha creato. Se io creo qualcosa, io non posso essere quella cosa. Io sono il creatore, l'inventore di quella cosa, no? Perciò Dio che ha creato lo spirito e la materia, lui non può essere spirito o materia, deve essere qualcosa che è al di sopra dello spirito. Dio ha creato il tempo, perciò Dio non è limitato dal tempo. Dio ha creato lo spazio, perciò tutte queste cose ci fa capire che Dio non è limitato dal tempo, non è limitato dallo spazio, dalla materia, dallo spirito, perché Dio, avendo creato tutto ciò, lui è per forza al di sopra di tutte queste cose che abbiamo appena elencato e tanto ancora. Hashem si trova nel mondo materiale e Hashem si trova nel mondo spirituale esattamente nella stessa misura. Quando noi diciamo, chiediamo a un bambino, dov'è Dio? Lui punta in alto e dice, Dio è nei cieli. Questo è un modo di dire. Ma Dio è nei cieli nella stessa misura di come Dio è nella terra, sottoterra. Perché? Perché Dio è dappertutto. Dio non ha limiti di dove lui si trova. Perciò, Dio si trova esattamente nella stessa misura e dobbiamo connetterci con lui sia tramite materia che spirito. Essendo noi corpo fisico e anima spirituale, noi abbiamo un miscuglio tra fisico e spirito. Allora, questo è il modo come noi possiamo connetterci con Hashem. Tramite la materia e lo spirito, noi possiamo collegarci con Dio che è al di sopra di materia e spirito. Cosa abbiamo di materia e spirito? Ovviamente le mitzvot. Se fate caso, tante volte ne abbiamo parlato, ogni mitzvah, ogni precetto che Dio comanda nella Torah ha a che fare con un oggetto o un qualcosa di un'azione, un oggetto fisico. I filatteli che gli uomini mettono, i tefilin, le candele delle donne, le quattro specie a Sukkot che noi scuotiamo, il suono dello shofar, la tzedakah, sono tutte azioni fisiche che hanno a che fare con oggetti fisici. Perché? Perché noi arriviamo a Dio tramite le mitzvot che sono un ponte tra la materia e lo spirito. Perciò una mitzvah fisica, faccio un'azione, ma dietro questa azione si nasconde un mondo di spiritualità. Ed è questo il modo che noi umani, terrestri, limitati, il regalo che Dio ci ha fatto è che noi riusciamo ad arrivare a Lui, pur essendo limitati perché fisici. Essendo che usiamo sia il nostro fisico che il nostro spirito, insieme noi riusciamo ad arrivare a Dio, che è al di sopra di appunto materia e spirito. Ovviamente, tornando al discorso di prima, Dio nel mondo spirituale lo si vede di più, perché lui si rivela lì maggiormente. Nel mondo fisico Dio non si fa vedere, ma nel mondo spirituale Dio si fa vedere. Ma ciò non vuol dire che è più presente lì piuttosto che qui. Dio si trova ugualmente dappertutto. Qui giù nel mondo non lo vediamo ancora perché lui si cela, la sua rivelazione è ancora nascosta. Invece nei mondi celesti la sua rivelazione è più libera, più aperta. Adesso, lo scopo principale della creazione del mondo è che la Neshama, la discesa dell'anima dentro il corpo. Il mondo è stato creato per chi? Per gli umani, no? L'umano cosa è creato? Anima e corpo. L'anima da dove viene? Dagli alti cieli. Anima è una parte di Dio che Dio ha iniettato nel primo uomo, in Adamo. E dopo di lui ogni uomo, ogni umano ha un'anima, un pezzo di Dio dentro di sé. Ok? Perciò tutta la motivazione che si nasconde dietro il perché Dio ha creato il mondo è perché l'anima possa scendere ed entrare nel nostro corpo fisico. È proprio quello di rivelare Dio che è nascosto nella materia. Perciò Dio è nascosto. Come lo riveliamo? Tramite che l'anima entra nel nostro corpo, noi nasciamo e avendo queste due forze, fisica e spirituale, in un corpo unico, riusciamo con le nostre azioni a rivelare Dio in questo mondo, che è materiale e spirituale, al di sopra della materia e dello spirito. Perciò, come c'è scritto nel Midrash, Dio ha avuto un grande desiderio di avere una dimora qui giù in questo mondo fisico. Hashem ha creato il mondo affinché noi possiamo connettere i mondi superiori con quelli inferiori e rivelare la sua presenza anche qui giù in basso. Quando avremo Mashiach noi potremo vedere quel Dio che oggi non vediamo che si nasconde. Quando avremo Mashiach potremo, i nostri occhi fisici vedranno finalmente la rivelazione di Dio anche qui giù in questo mondo fisico. Perciò, visto che questo mondo è il piedistallo, la Torah vieta, adesso torniamo al punto, perché nell'ebraismo è importante avere una vita fisica a contrario delle altre fedi, la Torah vieta la disconnessione con la materia, la Torah lo vieta. Al contrario, dobbiamo creare un'armonia tra le due. Nelle altre fedi, chi è più spirituale si vuole disconnettere dal mondo per esaltare la sua anima. Nell'ebraismo ti si insegna proprio il contrario. Tu devi essere connesso col tuo corpo, perciò vivere in un corpo, devi essere connesso con il mondo, con gli oggetti materiali, per poter tramite il mondo, tramite il fisico, ad arrivare a Dio. Infatti, proprio nella Parashah, leggiamo dei due figli di Aaron, Nadav e Abihu, erano due tzaddikim, avevano un'elevazione spirituale grandissima. Proprio per questo loro sono morti. Bekorvatam bifnei Hashem vayamutu. Loro erano arrivati a un livello così alto di amore per Dio che loro hanno voluto morire per Dio. Sapete, quando c'è una grande elevazione spirituale, quando preghiamo, facciamo qualcosa, a volte l'anima ha veramente una grande elevazione. I grandi tzaddikim, come erano i figli di Aaron, rischiano che in questo momento di grande estasi la loro anima semplicemente esca fuori dal corpo, perché il corpo non riesce più a contenere, come durante i 10 comandamenti, no? Abbiamo raccontato che quando gli ebrei ascoltavano i 10 comandamenti da Dio, la loro anima non riusciva a contenere tutta questa luce, tutta questa rivelazione divina. L'anima è volata fuori dal corpo e sono morti. L'anima ha voluto collegarsi con Dio, senza il corpo. Perciò quello che i figli di Aaron hanno fatto, che sono morti, è perché erano a un livello talmente alto di spiritualità che loro hanno preferito lasciare il corpo qui giù e connettersi con Dio, soltanto anima, per arrivare totalmente a un'unione con Dio. È un bel pensiero? Sicuramente sì. Ma è un pensiero giusto? Sicuramente no. Infatti Dio non gli è piaciuto quello che loro hanno fatto, che loro hanno voluto avvicinarsi a Dio senza tornare indietro. Noi umani dobbiamo avvicinarci a Dio con tutta la nostra forza, ma sempre col pensiero, però devo poi tornare giù in questo mondo fisico, devo portare Dio giù in questo mondo fisico, non posso soltanto avvicinarmi a Lui dimenticandomi del corpo. Questa è la differenza tra le varie fedi e la Torah. La Torah dice: tu sei un uomo fisico, in un mondo fisico, devi trasportare, devi arrivare a Dio con il tuo corpo e non distaccandoti dal corpo, quello che appunto i figli di Aaron non avevano fatto. Perciò per loro è considerato, per quanto nobile il loro pensiero, non è stato accettato da Dio. Tornando al nostro punto, ecco perché il sacerdote, che abbiamo cominciato a parlare prima, il sommo sacerdote, quando nel giorno di Kippur entrava nel santo dei santi, doveva essere sposato, perché proprio lui, che ricopre il ruolo più elevato tra gli umani, e proprio tramite lui si deve scorgere e percepire l'unione tra la materia, lo spirito, tra il cielo e la terra. Perciò se lui non era sposato, non poteva insegnarci, non poteva essere il simbolo, perché la Torah vuole che una persona si sposi, che abbia dei figli. Ma se lui non era sposato, non poteva farlo. Perciò lui doveva, la Torah esplicitamente scrive, doveva essere sposato, per ricordarti, non pensare che se tu sei il sommo sacerdote devi distaccarti dal mondo, al contrario. Devi entrare ancora di più nel mondo e portare il mondo a Dio e non scappare dal mondo. Sempre questa parasha, nella parasha di Acharemot, si parla, che se si legge proprio nel pomeriggio di Minchà di Yom Kippur, si parla di rapporti morali e di rapporti immorali, incesti e così via. Nel mondo, tutta questa idea di intimità della vita sessuale, carnale, eccetera, eccetera, è vista come una cosa molto materiale e a volte è vista come una cosa immorale, anche quando è permessa. Infatti, sacerdoti nelle altre religioni non si possono sposare perché avere un rapporto carnale per loro è una cosa immorale. Arriva la Torah e dice: guarda che avere un rapporto carnale è una cosa estremamente santa e bisogna comportarsi in un modo santo. Bisogna essere ovviamente sposati, è santo se lo fai quando sei sposato con una persona. Bisogna tenere delle regole, ovviamente, della purezza familiare e così via. Cioè, dietro a un rapporto carnale ci sono tante regole di come farlo, mantenerlo pulito e santo, ovviamente. Ma il rapporto in sé è una cosa santissima, una cosa che è una cosa santa, è una mitzvah della Torah. Di colpo, un qualcosa, guarda la Torah, un qualcosa che può sembrare estremamente peccaminoso, un rapporto sessuale prende un valore divino. Se fatto secondo i dettami della Torah, diventa la cosa più importante, più santa che noi abbiamo. Vedete? Stesso concetto lo vediamo per il mangiare. Mangiare è una cosa prettamente fisica, una cosa prettamente materiale, che ogni umano, anche ogni animale fa in un modo naturale. Ma facciamo, quando noi prima di mangiare, facciamo una benedizione. Mangiamo solo kasher. Anche lì, il modo come noi mangiamo, mangiare è naturale, ma c'è modo di mangiare. Devo mangiare kasher, devo mangiare, fare la benedizione prima di mangiare e dopo ho mangiato. C'è tutta una regola anche per il kasher. E tutto questo per dire che Dio non lo viviamo e sentiamo solo durante le preghiere, solo durante le mitzvot, solo nel giorno di Kippur o nel giorno di Shabbat, bensì anche tramite ogni singola azione fisica, senza l'illusione di poterci esimere dall'essere umani. La Torah dice: tu sei umano, non ti prendere in giro. Non puoi digiunare tutto il giorno, tutta la vita, non puoi non fare certo, certe cose anche dall'ebraismo e rinunciare, ci mancherebbe ancora. Ma se guardiamo la Torah, quasi tutto è permesso, basta sapere come farlo. La Torah dice: tu sei fisico, devi continuare a portare la tua fisicità avanti, sempre però rimanendo nei canoni, nelle regole della Torah. E questa è la grande idea innovativa che questa parasha ci porta e anche altri posti della Torah, di non pensare che voglio essere connesso con Dio, mi stacco dal mondo intero. Al contrario, il mondo deve tramite te arrivare anche a Dio. Voglio concludere con una storia, parlando sempre, tornando al discorso della Shoah. Una storia che probabilmente negli anni passati vi ho raccontato, ma ripetere fa sempre bene. Oggi il capo rabbino di Bruxelles è il rabbino Haddad. Tanti di voi studiano con il fratello Rav Yosef Haddad ogni domenica al Tania. Rav Yosef abita a Milano, il rabbino del Belgio, ovviamente del Bruxelles, abita a Bruxelles, ma è nativo di Milano, nato e cresciuto in Italia, Rav Menachem Haddad. Lui racconta, quando era più giovane, i primissimi anni che era arrivato, che il Rebbe l'aveva mandato in Bruxelles, lui incontra un anziano che era un superstite della Shoah. È un bravo rabbino Lubavitch, va sempre armato con i tefillin, e quando vede un ebreo gli propone di mettere tefillin. Quest'ebreo, questo anziano superstite della Shoah, non voleva saperne di mettere tefillin. Lui dice: giovane rabbino, io ho dimenticato di Dio. Non voglio avere a che fare con Dio, con le mitzvot, con la Torah. E non soltanto. Ho insegnato ai miei figli, che a loro volta insegnano ai loro figli, di di non avere a che fare con tutto quello che è ebraismo, con la pratica delle mitzvot e niente. Il giovane rabbino all'epoca gli ha dato una risposta, oserei dire, geniale. E gli ha detto: gentile signore, io capisco benissimo il suo dolore, non la giudico e accetto la sua volontà. Però sappi una cosa soltanto. Lei sta continuando lì dove Hitler si è fermato perché a un certo punto è morto, questa sua uccisione, questo suo olocausto che lui non è più riuscito a portare a termine perché lui è morto, quando un ebreo litiga con Dio, quando un ebreo si distacca da Dio e non vuole fare le mitzvot perché è arrabbiato con Dio, sta semplicemente continuando l'opera distruttiva che Hitler ha cominciato e ha lasciato a metà strada. Quando un ebreo non vuole sapere della propria anima, della propria identità ebraica, delle mitzvot, della Torah, lui sta uccidendo la propria anima. E questa è la risposta che lui ha dato. Non faccia il gioco di Hitler. Hitler è contento se lei non mette tefillin. Hitler, anche se è morto, è contento se i suoi figli e i suoi nipoti sono alienati, sono distaccati da Dio. Non facciamo questo sbaglio. Perciò Yom HaShoah, se c'è qualche superstite al mondo, i figli superstiti o chiunque di noi, ricordiamoci, è facile dare la colpa a Dio, arrabbiarci con Dio e disconnetterci da Dio. Ma se vogliamo continuare a vivere, la nostra vita è connessione con Dio e connessione con il mondo della Torah e delle mitzvot. Possa Hashem rincuorarci tutti quanti. Tutti quelli che hanno perso qualche parente nella Shoah, tutti quelli che hanno perso giovani, soldati e ragazzi il 7 ottobre in poi, che Hashem possa veramente ridarci indietro tutte queste anime che sono morte, perché quando viene Mashiach i morti risusciteranno, Be'ezrat Hashem. Ma noi dobbiamo fare quel passo in più, quello che Rebbe ha chiesto: lascio a voi la responsabilità di portare Mashiach. Io il mio l'ho fatto, adesso tocca a voi. Perciò tutti noi, chi mi sta ascoltando adesso, nei giorni futuri, su YouTube, prendiamo questo messaggio del Rebbe a cuore, che ognuno di noi faccia qualcosa per migliorare il mondo, l'andamento del mondo, che ci sia bontà nel mondo. Una volta sono venuti a chiedere al Rebbe, e la CNN, se non sbaglio, uno dei canali americani, ha detto: Rebbe, cos'è il suo messaggio per il mondo perché Moshiach arrivi? E Rebbe ha detto: aumentare opere di bene nel mondo, aumentare la bontà nel mondo. Bontà vuol dire tante cose: aiutare il prossimo con i soldi, con le persone, con le parole, con la presenza, con qualsiasi cosa. Aumentare bontà nel mondo è quello che porterà pace nel mondo, è quello che porterà Mashiach al mondo. Grazie a tutti, chiedo a tutti cortesemente di condividere la lezione e di raccontare qualche concetto che ci è piaciuto a qualcuno. Cerchiamo la sigla, grazie a tutti, sigla senza strumenti musicali. Shabbat shalom a tutti e ogni bene.